Benvenuto o benvenuta in questa nostra nuova puntata del podcast che ha l'ambizione di spiegare un po' nel dettaglio come funzionano i fondi europei, come si diventa un professionista europrogettista e soprattutto come si fa poi in qualche modo ad orientarsi nel grande mondo delle opportunità offerte dalla Commissione europea. Io mi presento, sono Mattia Di Tommaso, sono il presidente di Idea Europa. Idea Europa è un ente internazionale che si occupa di redigere, scrivere e presentare proposte alla Commissione europea per ottenere un finanziamento e si occupa anche di gestire progetti approvati fino alla rendicontazione. Oltre a questo abbiamo da tanti anni la nostra scuola di formazione online ed offline dove ogni giorno insegniamo come si diventa europrogettisti. In questa puntata del podcast rispondo a una dei temi un po' più delicati per chi si in qualche modo interfaccia con la fase di scrittura di un'idea progettuale ed è la cosiddetta disseminazione dei risultati ed è molto importante per due motivi. Il primo, banale, perché lo chiede il formulario, ovvero tutti i formulari di tutti i progetti, di tutti i programmi, di tutte le call, vi chiederà sempre, quasi spesso verso la fine, qual è la strategia, la tua strategia di disseminazione dei risultati. E quindi banalmente dobbiamo saper rispondere. Ma al di là di questo, che non è banale, capire come si fa, si struttura, si definisce un piano di disseminazione dei risultati aiuta molto chi scrive l'idea progettuale, quindi il progettista, ad avere un'idea molto molto più lineare, coerente e chiara della propria idea progettuale che ovviamente si sta scrivendo. Ancora meglio poi in fase di approvazione e quindi di ottenimento del contributo al project manager incaricato della gestione, sapere esattamente come deve essere strutturata la strategia di disseminazione semplifica il lavoro e lo rende sicuramente molto più organico. Allora, prima di addentrarci nello specifico sul tema di questa puntata del podcast, però io ci tengo molto, e questa è una cosa che spiego subito anche ai miei studenti dei corsi sui fondi europei, è quella di capire che cosa non è una strategia di disseminazione. La strategia di disseminazione non è la comunicazione esterna, cioè non è la mera comunicazione di fatti, eventi, news, aggiornamenti, report intermedi del progetto, che ovviamente viene rivolto a un pubblico eterogeneo, ma che ha un altro obiettivo, cioè quello di informare, coinvolgere, in qualche modo dare dei contenuti sull'andamento dell'implementazione di un progetto approvato. Banalmente, per farvi un esempio, quando subito all'inizio l'organizzazione ricevente il contributo insieme ai partner lancia sui propri social la notizia che finalmente ha vinto il progetto X e che partirà a breve e che è caratterizzato da alcuni elementi, non stai disseminando i risultati, che ovviamente non ci sono perché ancora deve partire il progetto e durante il progetto si producono quei risultati, ma stai dando una comunicazione molto importante a un pubblico di interessati di vario tipo, molto eterogenei tra loro potrebbero essere, e quindi stai comunicando. Stessa cosa se al mese 10 del progetto, mettiamo un progetto che duri 24 mesi, vuoi comunicare che si dovrà svolgere a breve un evento internazionale o si è appena concluso un workshop transnazionale o hai svolto degli eventi locali o per esempio hai prodotto e pubblicato una ricerca o delle statistiche, non stai disseminando né valorizzando i risultati del tuo progetto, stai comunicando i fatti e gli eventi e gli elementi del piano di implementazione del tuo progetto. Ancora ovviamente maggiormente diverso da tutto questo è la comunicazione interna tra i membri dello staff del progetto, quindi diciamo di chi lavora all'implementazione del progetto. Ovviamente è fondamentale avere una comunicazione fluida, chiara, efficiente ed immediata tra i membri dello staff proprio per facilitare il loro lavoro e quindi renderlo più armonico, ma soprattutto migliore da un punto di vista di qualità del lavoro di gestione. Quindi, una volta chiarito il fatto che la disseminazione dei risultati non è la comunicazione esterna, così come non è la comunicazione interna, andiamo a vedere allora che cos'è. Ma prima di vedere che cos'è, dobbiamo capire che la strategia di disseminazione si articola su almeno 9 punti da sviluppare. Il primo, definizione degli obiettivi della disseminazione. Prima regola, dobbiamo capire e definire in modo molto chiaro chi sono i gruppi di interesse specifici a cui i risultati del progetto, del nostro progetto, potrebbero interessare. È chiaro che a seconda della tipologia del progetto e ovviamente dei risultati può cambiare il pubblico target o soprattutto può essere anche di natura diversa e nello stesso progetto ci possono anche essere pubblici diversi. Diversi per tipologia ma anche per grado di interesse al risultato ed è importante quindi capire a chi ci vogliamo rivolgere. Subito dopo aver chiaro questo importante elemento, perché poi influenza tante altre cose collegate, dobbiamo stabilire che cosa vogliamo ottenere con la nostra disseminazione, qual è l'obiettivo specifico del nostro piano di disseminazione. Ad esempio, vogliamo aumentare la consapevolezza su un determinato fenomeno? Vogliamo stimolare e promuovere l'adozione di tecnologie avanzate? Vogliamo influenzare politiche al fine di introdurre una legge? Ecco, dobbiamo essere chiari su quello che è l'obiettivo della nostra disseminazione. Quindi, nella prima parte dobbiamo identificare il pubblico target e definire gli obiettivi specifici della nostra disseminazione. Subito dopo ci dobbiamo preoccupare dello sviluppo del messaggio, cioè dobbiamo iniziare ad individuare quelli che vengono chiamati nel gergo contenuti chiave, cioè la creazione di messaggi chiari e comprensibili adeguati al pubblico target che abbiamo appunto identificato prima, al fine di riuscire ad evidenziare l'importanza, l'innovatività e l'impatto del nostro progetto. Ma ancora più importante è saper raccontare una storia coinvolgente sul progetto, che mette in luce i problemi da cui è partito, del perché è partito, del perché si è voluto implementare, ma soprattutto dove andava a intervenire, come è andato a intervenire, quindi le soluzioni che sono state adottate e ancora più importante i benefici che sono stati prodotti. Quindi in qualche modo fino a qua noi abbiamo individuato a chi ci rivolgiamo, abbiamo chiarito perché lo facciamo, quindi qual è l'obiettivo della nostra disseminazione e abbiamo in qualche modo definito quelle che sono il messaggio che vogliamo veicolare, quindi la creazione di messaggi chiari. Dobbiamo capire come, banalmente, cioè andando a selezionare quelli che sono i canali di disseminazione che non sono esclusivi, quindi possono anche anzi spesso è buona norma farlo, coesistere tra loro, ovviamente a seconda della caratteristica del target, ma soprattutto del contenuto che vogliamo veicolare. E quindi possiamo tranquillamente utilizzare i canali cosiddetti tradizionali, ovvero pubblicazioni, conferenze, workshop, seminari. Oppure, ancora oggi, ovviamente oggi va molto forte e nessun progetto ne è sprovvisto, dei canali digitali, quindi siti web del progetto, blog, social media, video, YouTube, un podcast come questo, quindi strumenti che ovviamente non vi dico nulla di nuovo, da un lato forse tolgono l'empatia che il rapporto one to one dal vivo sicuramente ancora assicura, ma dall'altro aumenta in modo esponenziale il numero dei potenziali beneficiari proprio per la sua facilità di accesso rispetto magari ovviamente alla presenza fisica all'interno di un workshop, di un seminario, di una conferenza che prevede tra l'altro oltre alla partecipazione in prima persona anche gli spostamenti e tutti diciamo le necessità organizzative adesso connesse. Quindi una volta che abbiamo selezionato i canali di disseminazione, uno o più, dobbiamo iniziare a capire che tutto questo si deve svolgere in un arco temporale ben definito, quindi bisogna stabilire una timeline per le attività di disseminazione, coordinandole con le fasi chiavi del progetto e con tutti gli eventi esterni pertinenti. Ora, perché è importante? Per due aspetti. Il primo, ci dobbiamo ricordare, ma questo insomma lo diciamo ovunque sul nostro sito di Europa, ma anche su questo podcast, che i progetti hanno una durata, quindi hanno un inizio, hanno una fine, e tutte le attività di progetto che hanno comunque ricevuto un contributo europeo pubblico si debbono svolgere all'interno di questo cosiddetto periodo di eleggibilità, cioè all'interno del ciclo del progetto. E secondo, la pianificazione di un'attività di disseminazione non può ovviamente avvenire prima dell'attività che produce il risultato. Ma la dico in altri termini, io non posso iniziare a disseminare un risultato se quel risultato ancora non è stato prodotto. Quindi sicuramente per avviare la disseminazione dovrò attendere l'attività precedente, che sarà quella che appunto sarà deputata alla creazione di quel risultato, e finché non finisce quell'attività e soprattutto non finisce in un certo modo, con un certo standard, cioè banalmente con la produzione di un risultato, ma non la mera produzione, cioè esistenza sì o no, anche la produzione qualitativamente idonea rispetto all'obiettivo della nostra disseminazione e quindi efficace per quello che concerne la nostra, diciamo, raggiungimento dei nostri obiettivi. Quindi necessariamente la disseminazione avverrà dopo, ma non è per esempio l'ultima fase, perché ovviamente poi c'è anche altro, però cronologicamente è importante stabilire in che momento del ciclo progettuale il team sarà deputato a coinvolgere le proprie energie, le proprie, diciamo, sforzi, i propri sforzi sulla strategia di disseminazione. Una volta stabilito quindi anche il quanto, quando, fino adesso faccio un recap, abbiamo appunto detto che bisogna definire gli obiettivi della disseminazione identificando il pubblico target, stabilire quali sono gli obiettivi, sviluppare e creare dei messaggi chiari, selezionare i giusti canali, quindi plurale, possono essere anche, debbono essere anche diversi tra loro, canali di disseminazione, e poi pianificarlo nel tempo, cioè ovvero dargli una timeline. Adesso ci dobbiamo preoccupare di come produrre i materiali di disseminazione, quindi quando è il momento e come viene svolto e da chi viene svolto, in cui tutto il team o parte di esso è chiamato a sviluppare i vari tipi di materiali, brochure, flyer, poster, presentazioni, video, infografiche, quello che insomma reputate più idoneo ed efficace rispetto al goal del vostro progetto. Su questo vi permetto di segnalare due aspetti da non sottovalutare. Il primo, la creazione di materiali che siano adatti non solo ai canali selezionati, ma soprattutto al pubblico a cui ci si rivolge. Perché molte volte il rischio qual è? Quello di produrre del materiale di disseminazione esteticamente molto accattivante, perfetto da un punto di vista stilistico e contenutistico, ma totalmente inefficace a produrre un impatto positivo nei destinatari di quel prodotto, quindi coloro i quali lo leggeranno, lo consulteranno, lo utilizzeranno, perché hanno la voglia, l'interesse di farlo, perché appunto l'abbiamo individuati come potenziali portatori di interesse, eppure non riescono a trovare in esso fonte delle loro aspettative o comunque delle loro necessità. E quindi rischiamo appunto di aver prodotto del buon materiale ma totalmente inefficace. Ovviamente anche le modalità e diciamo il canale scelto determina anche la forma di questo materiale. Una volta prodotto il materiale di disseminazione, entriamo nella cosiddetta attività vera e propria di disseminazione, cioè andando a definire e implementare quelle che sono le attività che abbiamo pianificato secondo la timeline, con la premura di saperle adattare sempre alle opportunità emergenti, ma ancora di più al feedback ricevuto. E questa è una cosa che capita spesso, e io mi sento di dire tantissimi progetti che abbiamo realizzato, anche che è un bene, perché lo diciamo anche insomma umilmente, quando uno scrive un progetto ha la presunzione di definire un piano di strategia della disseminazione che sia veramente efficace, che sia quello di cui il target a cui ti rivolgi ne ha veramente bisogno. Pensi davvero che nulla può essere prodotto meglio del tuo, o comunque nulla rispetto alla tua strategia di disseminazione sarà in grado di produrre il più alto impatto positivo, ma magari nella vita, nell'applicazione pratica, benché è un ottimo lavoro e animato da, sicuramente da uno spirito lodevole, non riesce per tante ragioni, per tantissime ragioni, alcune governabili, altre ingovernabili, a produrre quell'effetto. E questo ovviamente impone ai promotori del progetto non solo una variazione, un adattamento imminente, perché il progetto è ancora in corso, ma ancora di più per il futuro, e quindi diciamo rientra nell'alveo delle cosiddette learning lessons, cioè le lezioni apprese. Cosa molto importante che molti sottovalutano è la formazione e il coinvolgimento degli stakeholder, cioè come ho detto prima, i stakeholder sono cosiddetti portatori di interesse. È molto importante perché diciamo coinvolgere attivamente gli stakeholder e anche prepararli e supportarli con adeguata diciamo formazione e informazione consente di stimolare collaborazioni future, ma soprattutto coinvolgere attivamente gli stakeholder e quindi assicurare al progetto e soprattutto ai suoi risultati un impatto positivo, ma ancora più importante un impatto sul lungo periodo, e quindi in qualche modo, se non del tutto, ma insomma cercare di assicurarsi una sostenibilità nel tempo dei risultati del progetto. E quindi è importante, consiglio molto, organizzare sessioni formative, workshop di co-creazione e incontri di networking con gli stakeholder. Ottavo elemento è quello del monitoraggio e della valutazione. Monitoraggio significa seguire le attività di disseminazione per assicurarsi che seguano il piano stabilito. È una cosa fondamentale, non si può gestire un piano di disseminazione, come del resto non si può gestire un intero progetto, senza avere un piano di controllo e di monitoraggio frequente e costante. Ma ancora più importante è la valutazione, cioè quel momento in cui lo staff è chiamato a misurare l'efficacia delle attività di disseminazione rispetto agli obiettivi prefissati, utilizzando metriche quali, per esempio, il coinvolgimento del pubblico, la copertura mediatica, il numero dei download, l'impatto sulle politiche, l'introduzione di nuove leggi, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale per darsi una valutazione di come effettivamente è andato il tuo piano e la tua strategia. Verso la fine, quello che è molto importante di tutto questo è il cosiddetto reporting, cioè al di là del fatto che è obbligatorio ovviamente per i progetti finanziati quello di elaborare, compilare, di inviare alla Commissione Europea o all'altro donor, cioè all'altro finanziatore, diciamo il report finale all'interno del quale viene documentata l'attività anche di disseminazione, è molto importante per le organizzazioni quello di raccontarlo, mapparlo, in qualche modo archiviarlo sotto forma di report, in modo tale che tu sai perfettamente quello che è stato fatto, cosa ha prodotto, c'è anche una raccolta fotografica e video, e quindi ti consente anche di crearti una tua storia rispetto alle disseminazioni. Molto importante, prima di chiudere la fase di disseminazione, è che il team riservi dei momenti per analizzare cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato, cercando di adattare le strategie di disseminazione in base poi a che cosa? A due cose importanti: ai risultati che ha prodotto, quindi l'impatto che effettivamente ha generato, ma anche al feedback delle persone che a vario titolo sono entrate in contatto con il vostro progetto, ma soprattutto con i risultati da voi disseminati e valorizzati. Bene, questo era un breve approfondimento su una cosa molto importante. Perché è molto importante? Per due motivi. Uno, sempre qui molto pratico, perché se voi leggete le griglie di valutazione che verranno adottate dal valutatore quando sarà chiamato a esprimere un punteggio rispetto al vostro progetto, noterete che la strategia di disseminazione ha una forbice di punteggio molto alta da attribuire, quindi vuol dire che per chi valuta è molto importante. Secondo aspetto, ancora molto più importante, è che i progetti sono belli, interessanti, generano opportunità, ma soprattutto hanno senso se generano un impatto rispetto alla comunità locale in cui si va poi a in qualche modo a calare, o rispetto al target dei destinatari selezionati. E quindi è importante anche che questo venga raccontato, venga reso pubblico, reso visibile, ci sia un impatto con soggetti che in qualche modo non fanno parte del board, del management, non fanno parte dei volontari o delle persone che poi materialmente hanno partecipato attivamente a una o più o tutte le fasi del progetto, ma in qualche modo la tua copertina estetica da tutelare e da valorizzare e da anche in qualche modo cercare di migliorare progetto dopo progetto. Bene, questo podcast spero sia stato interessante per voi, ovviamente ne arriveranno tanti altri, anzi se avete suggerimenti o consigli o curiosità potete scrivermi e vediamo se è il caso di fare una nuova puntata. Intanto Mattia Tommaso vi saluta e a presto.